Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo R60, ballata operaia. Ricerca storica, drammaturgia, messa in scena di Monica Morini e Bernardino Bonzani. Ricerca e composizione musicale di Davide Bizzarri. Musica eseguita dal vivo da Davide Bizzarri al violino, Claudia Catellani al pianoforte, Giovanni Cavazzoli al contrabbasso.
Il lavoro è quella cosa che nobilita l'uomo.
Il lavoro è quella cosa che occupa tutta la giornata.
Quando uno c'ha passione alle cose,
non ti fa annoiare.
Il lavoro è quella cosa che ti fa guadagnare.
È quella cosa che, se ti piace, ti rende felice.
Dà uno scopo nella vita.
Serve per andare avanti.
Il lavoro è quella cosa che manda avanti la famiglia.
Il lavoro mi ha iniziato alla vita.
Il lavoro è quella cosa che mi ha impedito di studiare.
Il lavoro è quella cosa che uno studia, 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 poi forse lavora.
Il lavoro è quella cosa che mi ha fatto scoprire che ero più intelligente.
Era quella cosa che mi faceva stare in compagnia per raccontare qualche balla.
Il lavoro ti sfianca.
Ti diverte.
Ti riempie la vita.
Ti ruba la vita.
Il lavoro lo cambi fino a che non capisci chi sei.
Il lavoro...
Tempo perso. Il lavoro è quella cosa che ti fa fare all'amore.
Il lavoro è quella cosa che sei così stanca che ti toglie la voglia di farlo.
Il lavoro è quella cosa che mi manca.
Il lavoro è quella cosa che mi faceva andare a testa alta.
Che devi fare a testa bassa?
Il lavoro è quella cosa che mi ha fatto stare poco con mio figlio.
Che ho dovuto fare per mantenere mio figlio fino a 40 anni.
Senza il lavoro si rimane tali e quali.
Il lavoro nella vita mi ha dato tante soddisfazioni.
E quella cosa che non mi dà soddisfazione
è stata tutta la mia vita.
È un sogno da realizzare.
Il lavoro non mi fa dormire di notte.
È quella cosa che, se appena puoi, lo sbologni a qualcun altro.
Il lavoro è quella cosa che ti brucia se un altro lo fa meglio di te.
Il lavoro è quella cosa che serve alle mani.
È sfida.
È dovere.
È come mangiare una merda.
Il lavoro è quella cosa che, quando la mattina non c'è...
Ieri era quella cosa che poteva trasformare la realtà. Oggi è fatica. Fatica, solo fatica.
Il lavoro è il luogo della mia realizzazione.
È la scatola della mia alienazione.
Il lavoro è come l'acqua. Non puoi farne a meno, ma deve anche scorrere via.
Il lavoro è quella cosa che non esiste più.
Esiste solo il capitale.
Insomma, il lavoro è quella cosa che si lavora.
C'erano due fratelli che stavano sempre insieme, ma lavoravano poco. E siccome cercavano da lavorare, andavano spesso all'ufficio di collocamento. Solo che non ci andavano insieme. Ci andava il primo fratello e allo sportello chiedeva:
«Ghe dal lavoro par me fratel felice?»
Riceveva le informazioni e poi se ne andava. Il giorno dopo, all'ufficio di collocamento, ci andava il secondo fratello, che allo sportello chiedeva:
«Ghe dal lavoro par me fratel fortunato?»
Morale della storia: il lavoro è quella cosa che, se non la cerchi, non ti viene a cercare lui.
In campagna, quando vedevano passare uno per la strada, dicevano:
«Ve, a galabretta bzunta!»
Sì, che aveva il cappello sporco di morchia. Voleva dire che stava passando un operaio della città. Non lo dicevano mica per disprezzo, eh? Anzi, quello che passava la mattina presto per andare in fabbrica, o la sera nel tornare a casa, era uno che lo stipendio ce l'aveva tutto l'anno e tutti i mesi portava a casa qualcosa. E capirai, con la crisi che c'era nelle campagne, con i braccianti che lavoravano ogni tanto e i mezzadri che non riuscivano a starci dentro, trovare da lavorare in fabbrica significava venire via dalla miseria. Cairo, lo chiamavano Cairo, un gruppo di casermoni vicino alle Reggiane, pieno di forestieri, venivano da tutte le parti, da tutta Italia, milanesi, anconetani, napoletani, era un ghetto. I più erano stati braccianti, c'erano degli altri che andavano in America, in Venezuela, in Argentina. Qualcuno, attraverso una conoscenza, era venuto a Reggio ed era riuscito a entrare alle Reggiane. Prima di andare in fabbrica, e m'han fatto fare un corso di elettricista. «No, no, le mie edifici, no!» Ma certe cose non ce le spiegavano mica. E comunque l'importante era andare dentro, a lavorare. E così mi hanno messo in centrale, a fare i turni. Lì, de spes, capitava che un qualcheduno con la corrente elettrica ci lasciava le penne. E allora tal sentiv che al suneva, al ciflone.
Vestitino la Lella se l'era fatta alla fine della guerra con un pezzo di paracadute che le avevano regalato. L'aveva tinto di rosso e ci aveva confezionato un bel abitino per andare a ballare. Oh, un abitino appena appena decente, da bambina non c'era neanche l'ambizione. La Luisa sì ce li aveva i vestiti, ma lei era ricca. I ricchi un altro mondo, i bambini poveri a scuola nell'ultimo banco. Mangiavano quello che passava al patronato scolastico e in più, ai piedi, gli zoccoli che Benito Mussolini passava ai poveri. Erano degli zoccoli leggerini, caldi e caldi, che non facevano neanche rumore. Me, da putina, diva sei per i soccer. Total volte che la maestra lanciameva fora per interroghero. E me saiva, l'era mia che savesa mia, me saiva. Total volte che gniva fora dal banc, tutti feven una gran riduda, perché me strampucheva. Tum, tum, patapunta.
Marcia su Roma, 22 ottobre. Quel giorno la Lella la volevano mandare a mangiare a casa del dottore.
A casa del dottore c'era una festa che voleva il duce. E lei, la bambina, rifiutò.
No!
Sì, perché lei, la bambina, anche se era solo un tozzo di pane, la bambina, lo mangiava a casa sua, la bambina. Comunque la Lella ha fatto solo le elementari. Quando è morto suo padre, ha dovuto sospendere. Perché per andare alle scuole superiori ci voleva un esame di ammissione, che costava. E quindi...
Quattordici anni compiuti, si poteva entrare in fabbrica! Che fortuna! Prima di andare in fabbrica però a lavorare, finita la scuola, si faceva qualche lavoretto.
Oggi sono andata a raccogliere il fil di ferro e gli stracci. Ne ho raccolto un sacco così, che mi daranno almeno un soldo.
Ma guarda, cosa hai fatto lì? Guarda, tutta strappata. Si vedono le mutande.
Lascia stare, stupido. È colpa del fil di ferro che mi sono tutta arrotolata.
Oggi io sono andato a lavorare da Spartaco, il pasticcere. Avrò spostato 100 sacchi di farina e stasera, prima di uscire, mi ha regalato un bignè al cioccolato.
Era buono.
Mentre uscivo sono inciampato, mi ha rotolato per terra. Ci è passato sopra un camion.
Toh, compratelo. Tanto io domani vado a Ossa con la Gianna.
Eh?
A raccogliere le ossa.
Di chi?
Conigli, vacche, maiali.
Uomini morti?
No, solo le ossa di bestia. Io poi le do a mia nonna e lei le dà a Pellet Cuni. Sai Pellet Cuni?
Straci ossa per i vecchi!
Lui ci fa le saponette e alla fine io guadagno un soldo.
Ah, certe volte io per mangiare, non sempre, faccio un lavoretto da ladro. Frutta soprattutto, uva, pere, ciliegie, mele.
Ah, le mele. C'è da dire che per certe cose i poveri sono dei signori. Ad esempio, la Gianna e la Lella, quando andavano a mele, cercavano solo quelle che avevano l'olio dentro. Vedi il sugo buono qui intorno ai semi. Questa, per esempio, non ce li ha. Certe volte dovevano assaggiarne anche 100 prima di trovarne una buona. Che se la vedeva la mamma, la sua mamma, la Lella.
1 su 100. Le scuole medie allora le faceva solo 1 su 100, dico nel 31. Un certo Iori, in terza media, fu interrogato sulle corporazioni fasciste dal professore d'italiano, pure lui fascista. Iori non rispose a nessuna delle domande e il professore lo trattò malissimo. Ce l'aveva con lui perché Iori era l'unico che non andava a scuola in divisa. Che il preside della scuola media aveva fatto chiamare anche i suoi genitori. E suo padre, di Iori, gli aveva risposto al preside che lui, i suoi figli, vestiti da pagliacci, non ce li mandava. «Vammi a prendere il libro, Iori! Vammi a prendere il libro!» Così gli ha detto il professore. E lui gliel'ha portato, Solo che il libro aveva ancora le pagine da tagliare, quindi era chiaro che non l'aveva neanche aperto. Il professore ha cominciato a dirgliene di tutti i colori. Allora Iori prende il libro e strappa la prima pagina. Quella dove c'era la foto di Mussolini a cavallo, con il pennacchio bianco. La piega e la strappa. La raddoppia e la strappa. La raddoppia ancora e shum! Gliela sbatte in faccia il professore. Iori espulso! Espulso da tutte le scuole del regno. A casa suo padre, vinché, vinché, catestac la testa, vinché, desgrassie, met peghi lebar e tetistras... Così Iori, durante la guerra, si imbarca in marina e naufraga 3 volte, sempre esagerato Iori. Tutte e 3 le volte si salva perché era un nuotatore e anche un bravissimo operaio. Dopo la liberazione diventa caporeparto, perché in marina ne aveva aggiustati di motori. Oh, se ne aveva aggiustati!
siamo testate cinghie di iniettori. E Iori ne aveva aggiustati di motori.
Fresa trapana, svita martella, lima registra, vita tornisci. Svelto Iori, svelto, finisci.
Alberi a camme, bielle bilancieri, cinghia, pompa, valvole, pistone. Iori, sei un campione.
Ventole, turbine, spinterogeni, rotori, dinamo, testate, cinghie di iniettori. E Iori li conosceva tutti, i motori.
A 13 anni alla Lella le mandarono una cartolina di precetto per andare alla risaia, come ai militari. La Lella, suo padre, l'aveva visto pochissimo. Con la guerra in Africa era stato via 3 anni. Di anni lei ne aveva 9 quando era morto. Dopo la sua mamma era andata a lavorare alle officine reggiane durante il periodo della guerra. Così la Lella, a 13 anni, prende il treno per andare alla risaia. Un treno di terza classe, un viaggio che non finiva mai, si fermava in tutte le stazioni, duro, con le panche che ci riuscivi a dormire solo perché ti svegliavi molto presto alla mattina. Dentro la valigia di cartone la Lella ci aveva un po' d'olio, un po' d'aceto, il sale e le foglie di gran turco per farsi il letto. Certo, che una bambina così, alle 5 di mattina, con l'acqua fino a qui, in risaia, con i moscerini che ti mangiano la faccia. Ma lei, la Lella, era anche allegra. Cantava, cantava insieme alle altre. In risaia le donne stanno tutte in fila. Immaginatevi un campo con 30 donne in fila. Quelle che sono più esperte vanno più svelte e stanno davanti. Quelle che vanno più piano stanno dietro, le bambine. Le bisce e i topi che sono nell'acqua sentono le mani delle mondine più svelte e scappano avanti. Ma quando il campo è finito, le bisce e i topi non sanno più dove andare. Allora tornano indietro, vanno dove ci sono quelle che vanno più piano, dove ci sono le bambine, dove c'era anche la Lella. Che schiva! Però porta a casa i miei soldini e un po' di riso. Sul Daine Ris. 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 E gli sagninto, mi incasché.
Sì, sì. Gente allegra, il ciel aiuta.
2.000 lire. 40 giorni di lavoro. Lavoro senza sosta, soldi e riso che servivano alla sua mamma, perché da quando le officine reggiane, durante il periodo della guerra, erano state bombardate, la mamma della Lella era disoccupata.
12.000 dipendenti. Le reggiane durante la guerra avevano quasi 12.000 dipendenti. Tutti speravano di andare a lavorare alle reggiane, anche perché erano l'unica fonte di lavoro. Sì, c'era la fabbrica della calza, dove ci lavoravano tante donne. C'erano le officine Lombardini, motori a diesel per l'agricoltura. Però tutti puntavano su questa grande fabbrica, le officine reggiane. Ho 14 anni, faccio l'apprendista. Un pièce laboureur. Quando esco la sera dalla fabbrica, aspetto solo il mattino per ritornare dentro. Il lavoro me lo insegna il mio caposquadra, per lui sono come un figlio. Mi insegna il mestiere poco alla volta, perché lui ha piacere che io divento come lui. Pitagora, Euclide, la trigonometria, perché noi operai specializzati si calcola tutto. Si lavora col man, ma ancora di più con la testa. Perché se i pezzi non sono perfetti, le macchine non vanno. Le macchine sono come le donne. I
ganda al pretesi. Vogliono i pezzi giusti. Portavano la tuta bianca. I motoristi che lavoravano nella sezione Avio, il reparto dove si costruivano i caccia da combattimento, portavano la tuta bianca. Qualcuno se ne stimava così tanto che la portava anche nei giorni di festa.
Mo in duval culle? In fabbrica o in cesa? Le bel però. Bello!
Le reggiane in tempo di pace producevano rotabile,
carrozze ferroviarie,
locomotive a scartamento ridotto,
macchine per molini e pastifici,
e ancora laterizi,
mattoni,
tegole,
macchine per la melassa
e per la marmellata.
Invece in tempo di guerra costruivano
cannoni antiaerei, basamenti, mitragliatrici, i caccia da combattimento, i caccia, gli S-79, 400 km orari, zem, che però non hanno avuto una gran fortuna.
Per fortuna.
Qualcuno è caduto durante il collaudo.
Ci dispiace.
C'è da dire che i motoristi di quel reparto mettevano la sabbia dentro i cilindri del motore.
Non si fa. Certe volte i bulloni non li stringevano proprio bene.
Sabotatori!
Con i martelli spaccavano i basamenti delle mitragliatrici appena finiti.
Non si fa!
C'era da stare attenti. Si finiva in galera. C'era chi aveva paura e chi no.
Boni, ad esempio. Boni di Cavriago, un antifascista. Quando in fabbrica assumevano uno nuovo, lui faceva la prova. Andava vicino a quella faccia nuova che era lì, che lavorava. Andava vicino al suo orecchio nuovo e piano gli cantava. Avanti popolo, alla riscossa. E quell'altro via, lanciava per aria il martello, infilava la porta e spariva. Poi magari tornava dopo qualche ora, Mo ragazzi, volete la simia Nurmel? Volete farci andare tutti quanti in galera? Che era un antifascista anche lui. Ma di quelli... E Boni, l'indomabile. Avanti popolo, alla riscossa ancora più forte. Un altro giorno Boni vede passare in fabbrica uno che portava al collo la catenella con la Madonnina. Et catholic? Sei cattolico? Me l'ha regalata la mia morosa. Ma se lei ti regala, non so, per esempio, una cipolla cotta, tu te la tacchi al collo. Adesso te la porto io una cosa. E si presenta da lui con una piccola falce e martellino. La metti? Sì, la metto, Boni, la metto qui, vicino alla Madonnina. Ma voi, Boni, voi... Non avete paura a far vedere che siete... Che sono? A far vedere che siete... Vuoi dire che sono... Comunista! Ma vuoi che ci siano degli operai che vanno a dire ai fascisti che sono comunista? Avete ragione, Boni. Avete ragione. Ma quando finisce la guerra... Quando finisce la guerra, Boni, viene il socialismo, Viene. Sì. È il socialismo, Boni. Che cos'è il socialismo? Il socialismo. Il socialismo è un lavoro tan bel, che spol mia dir. E quando lo diceva Boni, tutti ci credevano veramente. Grazie, Boni. Grazie. Siete stato molto chiaro, me lo avete spiegato proprio bene, grazie.
Un operaio da solo è un minchione. I lavoratori uniti sono la potenza. Così diceva Camillo Prampolini, l'apostolo del socialismo. La Lella era venuta su con le storie che le raccontava suo nonno
di quando andava a ascoltare Prampolini che parlava ai braccianti nelle campagne. Prampulei, un Cristo alto con la barba grigia, gentile, dolce di voce, parlava semplice e chiaro, faceva dialoghi, raccontava parabole e la gente si attaccava alle finestre per vedere e sentire quel che diceva, e quando aveva finito sembrava che venisse giù il tetto.
Evviva Prampulei!
1. In mezzo alla folla un giorno andò al tavolo della presidenza con una neonata in braccio e chiese a Prampolini di battezzarla. Lui ci diede uno schiaffetto e disse: la chiamerai libertà. Così la Lella, il socialismo, l'aveva ciucciato col latte. La volevano chiamare Balabano, che era il nome di una rivoluzionaria, ma poi per tutti era soltanto la Lella. Da bambina aveva vinto il premio per il miglior disegno della scuola. Il giorno della premiazione, nel teatro del paese, il gerarca fascista l'aveva chiamata. Ah, tu non ce l'hai la tessera della piccola italiana? No? Allora niente, torna al posto. E il premio? Niente. Niente tessera, niente premio. Niente. Niente. Niente, niente. Niente. Niente tessera. Niente premio. Niente. Niente tessera, niente. Niente premio, niente. Niente tessera, niente. Niente premio, niente. Niente tessera, niente. Niente premio, niente. Avevo 16 anni e volevo andare a ballare alla festa di San Savino, che poi era il 1° di maggio. Mio nonno aveva una stoffa bianca a righe bordeaux per farsi la camicia. Io volevo andare a ballare, ma non avevo il vestito. Mia mamma: sta buona Lella, devi aspettare che vendo la gallina, poi ti compri la stoffa e ti fai il vestito. Ah sì, buonanotte, cappacavallo che l'erba cresce. Lella, vieni qui che la stoffa te lo do io. Grazie nonno, grazie. C'era venuto fuori un bel capo con il collo a uomo che la sarta mi aveva detto: Lella, prenditi una cravatta che fai bella figura. E io la cravatta l'avevo presa bordeaux che tirava al rosso, così la poteva portare anche mio nonno. Il giorno di San Savino, il 1° di maggio, ero lì che ballavo con il mio vestito nuovo insieme a Loris. E poi sono arrivati i fascisti. Come? Tu il 1° di maggio ti permetti di portare una cravatta rossa? E beh, che cosa c'è di male? Allora Loris mi ha preso la cravatta e se l'ha infilata in tasca. No, no, questa si leva anche il vestito. Ma siete matti? È solo una ragazzina. Ero lì, umiliata, senza vestito. Queste cose poi dopo sono quelle che ti fanno scegliere da che parte stare.
In tutti i reparti delle reggiane c'era il quadro di Mussolini e quello del re, imperatore. Il 25 luglio del 43 cade il fascismo. Gli operai festeggiano, si arrampicano sui muri per distruggere la faccia del mascellone. Tiro giù anche il re? No, lascialo lì quello per adesso. Poi tutti fuori, muniti di cartelli. Luciano ne ha uno grande, c'è scritto la pace. 3.000 operai arrivano vicino alla portineria nuova. Di fronte alla fabbrica c'è una compagnia di bersaglieri con il fucile 91 e la mitragliatrice. Il comandante è piccolo, nero, vestito da tenente. Ha una stilografica nel taschino. Se venite avanti vi sparo. Tutti si fermano a 200 passi. Qualcuno va sugli alberi.
Beh, Luciano, vai fuori te a parlare con il tenente. Diglielo che non abbiamo mica niente che spara. Che vogliamo solo uscire. Spiegaglielo.
Luciano fa 100 passi. Poi si ferma. Si volta a guardare i compagni. C'è tutto il viale pieno, zeppo di gente. Fa un altro passo. Il 101. E sparano. Sparano come matti, con la mitragliatrice. Dopo la sparatoria ci fu un acquazzone tremendo che disperse tutti. Per terra, sotto l'acqua, 9 morti. Sì, furono 9 i morti.
Io e mia mamma abitiamo vicino alle Reggiane. È gennaio. È suonato l'allarme. Arrivano gli aerei. Corro, corro fino a casa. Stanno bombardando! Ah, stanno bombardando le Reggiane! Via, mamma, via, 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 via del rifugio!
Ma è un rifugio che fa ridere i polli. È solo un fossato scavato a zigzag, con delle tavole di legno e un palmo di terra sopra.
Sta giù, mamma, sta giù, non tremare. È andata. Ci sono degli spostamenti d'aria. Ti arriva quell'aria calda che quando la bomba scoppia ti manda. Guarda lì! Vola le forme di formaggio! Ma saranno 40 chili! Ah, vengono dal deposito di formaggio, dalla Locatelli, dietro le Reggiane. Poi usciamo fuori. Quando ieri pomeriggio hanno bombardato, non ci sono stati tanti morti, ma questa notte è un macello. Tutti quelli che erano fuori sono morti, massacrati in un modo, appiccicati ai muri, alle reti metalliche, come bestie.
Gli operai sanno fare anche i muratori. Finita la guerra nel 45, con la metà di maggio, gli operai rientrarono in fabbrica per riprendere il lavoro. Era una distruzione completa. Con la fabbrica distrutta non si poteva più lavorare, c'erano da mettere a posto i capannoni e poi le macchine. E quindi gli operai cominciarono a fare anche i muratori, a pulire i mattoni dalla calce per usarli di nuovo. Man mano che si finiva un reparto, via, cominciava la produzione meccanica, e con la meccanica, si sa, si può fare tutto. Ed era una meccanica avanzata, c'erano possibilità di sviluppo. E gli operai ci credevano. Per questo ricostruivano, che gli sembrava di tirare su i muri di casa, gli operai. Dopo aver messo a posto tutto, continuava a venire dentro della gente. E alla fine c'erano 5.000 operai. E un 700 impiegati, e questo, signore e signori, è solo il miracolo numero uno, perché poi dall'altra parte c'era il piano Marshall.
Aspetta, aspetta, col tuo miracolo. Prima erano 12.000, poi, adesso con il miracolo, sono diventati 5.000. E tutti gli altri, dove sono finiti?
Prima del bombardamento erano quasi 12.000, ma poi nel 44, con la fabbrica distrutta, gli operai salgono in montagna, prendono le armi e vanno a fare i partigiani.
Operai, partigiani, muratori, ma quanti lavori facevano?
Piano Marshall.
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 Gli americani, dopo la guerra, davano gli aiuti per finanziare l'industria meccanica. Gran bella cosa, eh? Gran bella cosa.
Bravi gli americani, bravi!
Quando De Gasperi, l'allora presidente del Consiglio, andò in America, questi fondi dovevano toccare anche alle Reggiane, che erano una grande azienda pubblica. Quando invece De Gasperi tornò dall'America, questi soldi andarono a finire nelle casse delle industrie private.
Ah, nelle casse delle industrie private!
Gli operai avevano ricostruito le Reggiane. Il piano Marshall le distruggeva. Dall'America arriva il piano Marshall e da Roma un nuovo direttore.
Uno che sul biglietto da visita ci avrebbe scritto liquidatore di fabbriche.
Al primo incontro con i sindacati dice che vuole una fabbrica produttiva. Aia, quando senti dire che vogliono una fabbrica produttiva capisci già che c'è qualcosa che non quadra. E difatti nel 48 arrivò subito la prima richiesta di 2000 licenziamenti. E dappertutto in Italia, nelle industrie, ci furono licenziamenti. All'Ilva, alla Breda, all'Ansaldo, all'Oto Melara. E quindi o fare la fame o emigrare all'estero.
Che corridoi lunghi. Sembra un carcere. Ma dove sono capitata? Chissà dove porta quel corridoio lì. Com'è grande, com'è lungo. Sembra una calza anche lui. Ma quanti siamo qui dentro? Quanti corridoi, quante macchine. Sala macchine, tintoria, cucitoria, stireria, sala confezioni. Quanta gente, quante calze e quante macchine. Ma dov'è che sono capitata? Marisa? Marisa, ma ci sei anche tu? Ma c'è anche Lines, la Serafina. Allora sono capitata bene qui, alla Bloch.
Bloch, calze di qualità. Bloch, calze coi fioc. Nel 49, come per le Reggiane, anche la fabbrica delle calze entrò in crisi e fu una delle prime che licenziò un gruppo di lavoratori, tutti attivisti sindacali.
Al calzettificio lavorava anche la Lella. Era stato il suo primo posto fisso di lavoro dopo la risaia. E quando l'avevano assunta, l'avevano squadrata come un cavallo per vedere se aveva il fisico per stare in stireria in mezzo a tutto quel caldo, a quel vapore. Poi in 4 anni aveva conosciuto tutti i compagni e le compagne che cominciavano a organizzarsi sindacalmente e con i licenziamenti del 48 iniziarono le lotte in piazza. Durante uno scontro con la Celere, la Marisa, quella della commissione interna, si prese un colpo nel polmone. All'inizio dicevano che non era niente, poi si vide che c'era un enfisema polmonare dai raggi. La Lella si fece 4 anni in Svizzera a lavorare e la Marisa 3 anni in sanatorio. E dopo si sono rincontrate alla Bloch, che era il più grande calzettificio di Reggio, forse d'Italia.
Bloch le al padron! È il nome del padrone, è sua la fabbrica.
Bloch era ebreo, era stato al confino, era stato perseguitato. Un industriale perseguitato, ma pur sempre un industriale. Forse capiva più lui il lavoro degli operai che non quegli scagnozzi dei dirigenti che mandavano avanti la fabbrica. Il reparto veniva 1-2 volte l'anno, però quando passava, controllava se consumavi la carta, raccoglieva tutto. Trovava un ago, lo tirava su e diceva: anche questo può servire. Era uno che si era fatto da solo. Aveva cominciato come rappresentante delle manifatture Maglierie Milano. Poi la fabbrica l'aveva rilevata lui e adesso aveva 1000 operai, quasi tutte donne. Lì c'erano dei tavoloni di legno, lunghi, con le panche, e le donne sedute in fila, una accanto all'altra. Il lavoro era quasi tutto manuale. Fu solo dopo, nel 60, che arrivarono i nastri trasportatori con tutte quelle catene, quei montaggi per aumentare la produzione. E infatti i ritmi aumentarono, si doveva fare dei movimenti molto veloci, perché non importava più la qualità, quantità, quantità, via donne, numero, numero, via, 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 a che era d'ander, a che era d'ander.
Beh, sta attenta che c'è Blocchino.
Ma chi è Blocchino?
Il cugino di Bloch.
Ma va là, è suo cugino veramente?
Sì. Attenta che viene da te.
Stam su da dos, eh? Stam su da dos. Va via con quel cronometro. Guarda che adesso scioperiamo, eh? Adesso scioperiamo. Basta, donne! Scioperiamo! Scioperiamo contro Blocchino! Basta con i cronometri dietro le spalle! Basta, Blocchino!
Pedine, per il nuovo direttore venuto da Roma nel 48. Gli operai delle reggiane erano delle pedine, solo delle pedine. Sposta di qua, elimina di là. Che differenza fa? Tanto per cominciare, 2000 licenziamenti, poi si vedrà. Bene, c'era, eh? È chiaro che se non parte una nuova produzione c'è l'esubero del personale. E se facessimo? E se facessimo trattori? Se li fanno la Fiat, son mia buon canueta, non siamo capaci anche noi. Giusto, giusto. E poi, nel settore avio, invece di aeroplani, si possono costruire trattori che adesso che è finita la guerra ce n'è più bisogno. Oh, ma lo sapete che c'è un progetto per un grosso cingolato da 60 cavalli? L'R60, R, come Reggiane. Facciamolo. E invece la direzione, i programmi devono essere solo ferrovia e pastifici. Pastifici e ferrovia, questi sono i due rami dell'azienda, quindi non sognatevi trattori, eh? Non sognatevi niente. Ma noi il trattore non ce lo siamo sognati. Lo abbiamo fatto, l'R60.
Il primo ottobre del 50 alle Reggiane arrivano davvero 2000 lettere di licenziamento. 2000 lettere di licenziamento.
Il 2 ottobre apriamo i cancelli e occupiamo la fabbrica, tutti. La direzione abbandona e si trasferisce in città. Chi va in ufficio a firmare riceve lo stipendio, gli altri niente. Dopo 3 giorni arrivano altre 2500 lettere di licenziamento. Prendiamo in mano l'azienda. Ci sono 4000 operai da impegnare. Allora, un gruppo, 200-250 fa la notte. Un altro gruppo esce tutte le mattine a fare le manifestazioni in città, le colonne mute. Alcuni con le biciclette vanno nelle campagne per raccontare ai contadini quello che succede in fabbrica. Poi tutti gli operai si devono organizzare in gruppi di studio, eh? Studiare, studiare, studiare. In fabbrica riorganizziamo la produzione e un gruppo di operai comincia subito la costruzione del trattore, dell'R60. C'è un corpo di guardia che fa i turni di notte, perché non possiamo fidarci delle guardie lasciate dalla direzione. C'è da garantire che non sparisca la roba, è una questione di serietà. E poi c'è la questione del mangiare. Organizziamo una mensa dove si va tutti in fila a mezzogiorno. Una gavetta di minestra per l'operaio e una per la famiglia.
Una minestra grama, misera, sempre lo stesso sapore.
Di cosa sapeva?
Di fabbrica, di ferro, di olio, di bulloni no. Anche se ormai da mangiare c'erano rimasti solo quelli. Di soldi non ce n'erano più. Le donne dovevano barcamenarsi molto coi conti. Chi andava a servizio, chi alla risaia, perché si sa, le donne sono fatte per piegare la schiena. E chi lo sapeva fare, cucito e rammendo fino a notte fonda.
La signora Italia e l'economia domestica.
La signora Italia era la moglie di un operaio che faceva l'occupazione. Per andare dal bottegaio doveva attraversare un viale. Era sempre preoccupata. Lì, nelle case gialle, c'era uno che l'occupazione non la faceva. Lui andava in ufficio a firmare. Quando la signora Italia passava, quello attaccava i soldi ai vetri delle finestre. Lui la busta paga ce l'aveva tutti i mesi. Bravo, bravo. Fai bene te. E lei tirava dritto. Andava dal bottegaio con il suo bel borsellino vuoto.
Buongiorno, signora Italia. Come va suo marito in fabbrica?
Non c'è mica malino. La credenza è sempre vuota, ma le scarpe non le abbiamo ancora mangiate. I riccioni sono nei campi. Comunque è dura.
Cosa le do?
Mi serve del burro.
Quanto?
Quanto costa oggi?
Come ieri.
Allora vediamo un po'. 20 grammi. Anzi no, facciamo 10 per stare sul sicuro.
Ma signora Italia, ne prenda almeno un etto. Lo scriviamo sul quaderno, lo pagherà più avanti.
Lui poi il quaderno l'ha stracciato. La solidarietà è venuta da tanti commercianti che continuavano a fare credito anche quando ormai non c'era più il becco di un quattrino.
Alle Reggiane pane, pane, quintali di pane!
Ma come se tutte le famiglie avevano dei debiti?
Sai, la solidarietà c'è stata in città e anche in campagna. I contadini davano la farina e i fornai cuocevano il pane, quintali di pane. Quando venne il Natale, dopo 3 mesi di occupazione, nessuno sapeva come l'avrebbe festeggiato perché c'era una fame, una miseria. Allora gli operai si inventarono la parola d'ordine. Contadini, mezzadri, a Natale, invece di portare la gallina al padrone come tradizione, portatela alla fabbrica. E dalle campagne decine e decine di conigli, oche, galline, vivi, nelle ceste, sotto i tabarri. Si poteva fare il brodo a Natale. Un miracolo!
Signori e signori, miracolo numero 2. La lotta delle Reggiane era riuscita a eliminare tutta la ruggine che c'era tra il mondo contadino e quello operaio.
Ci siamo messi dietro al bancone a distribuire tutta quella roba e ce n'era per tutti, Una giornata intera, dalla mattina alla sera, più di 4.000 bestie. A un caporeparto che aveva 5 figli ed era rimasto in fabbrica a fare l'occupazione invece di seguire la direzione in città. Gli ho dato un'ocona alta così. A mio padre e ai miei fratelli che avevano già il pollaio, 3 pulcini. Qualcuno si lamentava e diceva, mi hai dato un'anitra che sarà sì e no 0,5 chilo. Vedrai che quando arriverà la solidarietà dall'Africa ti darò un bel rinoceronte.
I contadini continuarono ad aiutarli per 13 mesi. Poi, nella fabbrica occupata e in assemblea, arrivano Calvino, Guttuso, Carlo Levi. Film, conferenze, lezioni, gruppi di studio. Nasce il giornale della fabbrica.
La prima fatica senza padrone. In fabbrica gli operai continuavano nella costruzione del trattore, dell'R60. All'opera c'erano i migliori, operai specializzati che con Ducolpan alla mera a Fevnum Fior. Era un reduce della Russia, il tornitore che torniva il collo d'oca, il pezzo più difficile del motore. Era un bravo tornitore, non era comunista, però era un bravo operaio.
Al motore, chi alla fusione, chi salda i telai, chi costruisce il cingolo, chi fa sedili e fanali, dei pezzi arrivano da fuori, gli operai della Lombardini portano segmenti e cuscinetti, segmenti e cuscinetti.
Ma il problema era come far arrivare da fuori i pezzi più grossi. Per 2 molle fatte alla fonderia di Modena si escogitò un piano. Alle 10 apriamo. Una cosa cronometrica per gabbare la polizia che lo sapeva e controllava di più. Solo alle 10, Solo alle 10 apriamo. Il camion arriva lanciato da Modena. Il cancello davanti alle Reggiane è chiuso. La polizia sta fuori in agguato come una pantera. Il camion, come un elefante, arriva sparato e punta dritto verso il cancello che è chiuso. All'ultimo, come per un soffio, il cancello si apre. Il camion passa veloce, come una scheggia. Quando la polizia si muove, il cancello è già chiuso.
Signori e signori, miracolo numero 3. Il primo scoppio del motore, il primo vagito. Il trattore è nato e cammina. Miracolo R60.
Thank you. Il trattore è partito bene. La vacca di ferro esce dal portone di riserva e va verso i campi che stanno di fronte. Porta una bandiera italiana davanti con soprascritto pace. La cavalcano in 5 o 6. Un operaio si para davanti, agita le mani, dice: «Non andate di lì, non passate dentro l'orto!» La vacca di ferro con una secca manovra sterza di lato e guadagna lo spazio aperto. Affonda l'aratro. Il vomere traccia nella terra un solco profondo, 50, 60, 70 centimetri, senza alcuna difficoltà. Dietro ci sono tutti gli operai, anche altra gente da fuori, donne con i bambini, e cantano, e cantano. Trattori, trattori, trattori per l'agricoltura!
Ma l'agricoltura era in crisi, canali vuoti, intasati, distrutti dalla guerra, non c'era l'acqua per innaffiare. E poi i padroni non volevano dare da lavorare ai braccianti. Allora i braccianti, perché il lavoro c'era, e come se c'era? I braccianti si sono inventati lo sciopero alla rovescia, andavano a lavorare sul cavo Fiuma per bonificare i canali. E lì, con loro, spesso, c'erano anche gli operai delle reggiane. Lavoratori e braccianti. Lavoro e comizi.
Nell'aprile del 51, 1800 operai partono dalle reggiane per andare sul cavo Fiuma. Portano solidarietà a quei braccianti in lotta per avere anche loro il lavoro. Per avere anche loro il lavoro. Quattro lunghissime colonne in bicicletta, più volte attaccate per via, con i celerini che picchiano, operai e biciclette, biciclette e operai, braccia rotte, fanalini spaccati, anche inseguiti, braccati e malmenati, gli operai arrivano sul cavo Fiuma e i celerini incominciano anche lì il carosello di calci e manganelli.
Braccianti allora smettono di lavorare e si uniscono agli operai. Un blocco solo, 6.000 persone. Impossibile mandarli via. E i celerini, che non sanno più che fare, si sfogano sulle biciclette tagliando copertoni, rompendo campanelli. Ruote, manubri, sellini, raggi, parafanghi, fanalini. Tante biciclette piegate sotto le ruote delle camionette.
Me sul cavo Fiuma a parlare coi braccianti. Ci andavo con la via Pistardina, una dei, coi palmer e i cerchi di alluminio. Me l'aveva regalata mio zio Bruno e io mi tenevo di buono perché ce l'avevano in pochi. La volta là, una muccia ginta, tutta il bicicletti lunga la strada, altre giù, dalla scartata. Mi sapeva fatica lasciarla lì insieme alle altre, così l'ho presa in spalla e l'ho appoggiata sotto un salice, là in fondo. Che nessuno ci andasse accanto, guai al mondo. Poi è arrivata la celere, schiacciavano tutte le biciclette e le buttavano sul camion. È partito un camion, un carico pieno di biciclette, ne è arrivato un altro e io trepidavo sul ponte, porca miseria, ormai non c'erano più biciclette. E la mia da sola là in fondo non l'avevano ancora trovata. In quel momento Il comandante è un baffetto. Gira la testa e si accorge della mia pistardina, che brilla. La indica col braccio. I celerini vanno a prenderla e la buttano. In mezzo alle altre. In mezzo alle altre.
Arriva poi dalle Reggiane il camion dei viveri. E pane e mortadella distribuisce a tutti. Finiti i comizi, sono tornati. Ogni bracciante porta un operaio sulla sua bicicletta verso Reggio, in una lunga e magnifica colonna. Molto più facile piegare i telai che la volontà dei lavoratori, la volontà di braccianti e operai uniti insieme.
E quando gli operai sono andati a riprendersi le biciclette, qualcuna l'hanno trovata ancora buona, ma le altre torte, sformate, storpiate.
Allora gli operai le biciclette se le sono caricate sulle spalle e le hanno fatte sfilare per la città per mostrare quello che la Celere era stata capace di fare.
Un reparto nuovo in fabbrica è nato per aggiustarle e gli operai diventano meccanici di biciclette e qualcuna salta fuori ancora più bella. Telaio giallo, parafanghi blu, manubrio rosso, cerchioni verdi e pedaline cromate. Ma della mia pistardina? Niente. Neanche un toc. Ma neanche un fanale, di. Niente di niente da tenere come ricordo.
Andavano le Reggiane in bicicletta, andavano in due, in tre, andavano in bicicletta insieme. Poi, in fabbrica, cominciavano a discutere, facevano dei comizi, ma c'era unità. Decidevano le cose secondo le direttive del comitato di agitazione. Dopo queste discussioni partivano, andavano a fare le colonne mute. Il capogruppo decideva come dovevano fare. Partivano, andavano in piazza. Sempre la mattina, il dopo pranzo mai. E sempre nei giorni di mercato, il martedì e il giovedì, che c'era più gente. Entrare in città da Santa Croce non era più possibile, perché la polizia sapeva che dalla fabbrica si veniva dalla porta con l'arco. Allora decisero di formare tanti gruppi, tante colonne mute.
Siccome la città ha quattro porte, un gruppo entra da quella porta, un gruppo da un'altra e così via. Così la polizia è impegnata in tanti posti diversi e noi evitiamo di prendere delle manganellate. Domani alle 11 precise dobbiamo trovarci in piazza San Prospero. Così che all'orario giusto io salto su uno dei leoni che stanno davanti alla chiesa e con il megafono comincio a fare un comizio volante prima che arrivi la polizia. Ma la polizia lì non ci può arrivare perché è giorno di mercato, ci sono tutti i banchi. Lì c'è una signora che conosco, la moglie di un fascista. Mi chiede, come mai c'è tanti giovani, tanta gente che viene? C'è una gita, signora. Deve arrivare il pullman per andare tutti a fare una gita. Ah, va bene, dice lei. Capirai come fa a arrivare lì il pullman, che ci sono tutte le bancarelle. Dopo pochi secondi comincio a parlare. Si sentono le sirene. La polizia arriva a piedi, passando tra i banchi. E la signora. Ah, è una gita, eh? Non è mica una gita questa! La polizia carica in mezzo alla piazza, non guarda in faccia a nessuno.
Prendiamo delle botte anche noi donne, delle ragazze che non hanno fatto niente, che non c'entrano niente. Basta che vedano una tuta, magari un idraulico, e loro danno giù, danno giù.
C'è anche l'angelo biondo, il capo della polizia, uno che picchia di brutto.
Qualcuno dei nostri scappa, ma ci sono di quelli che non hanno paura. Anzi, c'è Garibaldi e un altro che lo chiamano il terrore, che non scappano, perché se la polizia li vede ci pensa due volte a fare la carica, perché Garibaldi e il terrore sono grossi e non scappano. E forse non scappare è meglio.
Ma se scappi allora, devi stare attento a non finire sotto un portico, dentro ad un portone, perché sono ossessionati. Ti inseguono con le camionette, ti investono anche sotto il portico, ti ammazzano di botte, ti spezzano le gambe, in tre, in quattro, anche coi calci. Ma se solo uno di loro si azzarda a venire dentro ad un portone e noi siamo in due, in tre, allora te le prende sono loro, perché pane al pane e vino al vino.
Andavano in giro per le strade con i cartelli, senza dire una parola, chiedevano solo pane e lavoro.
Un giorno in via Emilia, da un palazzo, ci buttano giù un sacchetto di pane vecchio, dei crostini, un'umiliazione. Lì seduti ad un bar ci sono degli uomini, ridono. Uno dice: andate a lavorare! Allora uno della nostra colonna, uno ben messo, ci dà uno di quei cazzottoni che fanno molto bene, e quello là non ha più detto andate a lavorare.
Dopo 13 mesi di occupazione, come si poteva andare avanti? Come fai a entrare tutti i giorni in fabbrica senza lavorare? E come si poteva continuare a fare dei debiti? Allora sono usciti con i trattori in testa. Ne avevano costruiti tre, quel miracolo numero tre.
Abbiamo fatto il giro della città con i trattori in testa. La gente che si incolonnava dietro. Quando siamo arrivati in piazza, continuava a riempirsi. Quel giorno, il 10 ottobre del 51, c'era anche Di Vittorio, il sindacalista a Reggio, e dal balcone disse: abbiamo vinto! E in piazza, ad ascoltarlo, c'erano 100.000 persone. Abbiamo vinto!
Sì, sì, abbiamo vinto moralmente. La fabbrica è stata chiusa.
Abbiamo vinto.
Li hanno liquidati con poche lire.
Abbiamo vinto.
Quando la fabbrica è stata aperta, ne hanno assunti solo 700. Nessuno di quelli che avevano fatto l'occupazione.
Abbiamo vinto.
Hanno assunto quelli che avevano la raccomandazione del prete.
Abbiamo vinto. Sì, una bella vittoria. Io dopo sono emigrato in Svizzera, ma questa è un'altra storia. La lotta delle reggiane con i suoi 13 mesi di occupazione e i suoi 4.000 operai rimane un fatto unico nella storia italiana, imparagonabile. A Reggio Emilia però c'era anche un'altra fabbrica con operaie straordinarie, donne straordinarie che lottavano per il lavoro. Siamo però in un altro periodo, siamo negli anni 60.
Di lotte ne sono state fatte tante. per la malattia pagata, per la maternità, per le notti retribuite in modo migliore che prima. Le donne lavoravano anche 18 ore in fila, senza gli straordinari retribuiti.
Bloccato lo sciopero alla Block!
Quando c'era ancora il lavoro a Cottimo, gli operai andavano al gabinetto a vedere la busta paga, per non farsi vedere dalle altre, erano divise. Ma loro, quelle della Block, con la loro grande forza unita, il Cottimo, l'avevano superato, le prime a chiedere il premio collettivo di produzione.
Sbloccata l'avvertenza alla Block!
Nel giro di pochi anni l'azienda si allargò, triplicò la produzione. Parlo del 63-64, quando arrivò Block, il giovane.
Ma chi? Blocchino?
No, quello era suo cugino. Questo era Giorgio Block, il figlio del signor Block, che aveva studiato in America.
Lui non raccoglieva gli aghi per terra.
In quel periodo il sindacato stava diventando sempre più forte. Gli operai potevano eleggere pubblicamente i loro rappresentanti. Fu allora che il padrone allungò le grinfie e, dietro un bel discorso di ristrutturazione, licenziò 100 persone.
Licenziate in blocco alla Block!
C'erano tutti, i dirigenti sindacali, i collettori, i dirigenti di partito, c'erano tutte le loro conquiste. Licenziamento del diritto alla malattia, licenziamento della maternità. Insomma, una gran batosta. Le licenziate entravano nei reparti senza timbrare il cartellino e si facevano dare da lavorare come clandestine dalle colleghe. All'inizio quelle erano d'accordo, ma poi cominciarono ad avere paura di essere prese di mira anche loro dal padrone. Quelle che occupavano furono denunciate per violazione di domicilio. Alla fine, quando a Roma si vide che la lotta non si vinceva più, si concordò per 80 licenziamenti e 20 di ritirarli.
La Block era una fabbrica dove anche le donne potevano dire la loro.
Riuscivano a dimostrare che avevano le qualità e la possibilità di arrivare dove un tempo si calcolava potevano solo gli uomini.
Dove ci sono più uomini,
la donna è inferiore.
Sia come lavoro.
Che mentalità. Lavorando in maggioranza donne, invece, è stata una gran fortuna, perché sono cresciute insieme. Erano solidali anche con quelle di ideologia diversa. Parlavano di tutto, della famiglia, dei figli, ma anche di quello che succedeva fuori. In bagno, leggevano il giornale, lo commentavano insieme. E quando si mobilitavano, il padrone aveva paura della loro grande forza unita. Se Giorgio non ci firma, noi lo preghiamo. Allungheremo le gonne, le calze non portiamo.
Prima di arrivare al fallimento, Block, il giovane, propose una serie di alleggerimenti del personale. Dimissioni volontarie incentivate con premi, premi che mascheravano i licenziamenti. Infatti quelle che non davano le dimissioni volontarie, dopo un certo numero di mesi, venivano comunque espulse.
Le operaie cercavano un incontro con Block, ma era raro vederlo in fabbrica. Lui stava a Milano e non si presentava al tavolo delle trattative.
Un giorno, per vie traverse, le operaie vengono a sapere che Block era in fabbrica. E man mano che lui attraversava i reparti, le donne interrompevano i lavori e lo seguivano. E il passo diventava sempre più veloce. E l'ingegnere che era con Block era preoccupato per la protesta e accelerava il passo. E il passo diventava sempre più veloce. E il numero delle donne sempre più grande, fino ad attraversare la fabbrica, fino ad attraversare il cortile, fino agli uffici, fino alla direzione. Le aveva tutte dietro le spalle. Che cosa volete?
Noi, signor padrone, abbiamo contribuito alla sua ricchezza. Da questa fabbrica ne ha costruite 3. Oggi lei dice che di noi non ha più bisogno e ci lascia a casa con un bel premio. Beh, con questo incentivo per farci lasciare la fabbrica, noi le diciamo: acquisti delle macchine nuove e noi lavoreremo. Tutte. Lavoreremo ancora.
Lella, ex operaia della Bloch.
Per me il lavoro è stata quella cosa che mi ha fatto crescere nella persona. Certo, avrei voluto studiare di più. Ma io dico che la fabbrica è stata la mia università. La fabbrica è come una fonderia che ti fonde. Ti lascia un segno per tutta la vita. Sì, quelli che erano nel sindacato hanno fatto tanti sacrifici, perché non c'erano i permessi per le riunioni. E quante volte siamo andate con i bambini aggrappati al collo o sulle ginocchia. E c'erano di quelle che ti dicevano: ma voi ci state in casa vostra? La minestra la fate tutti i giorni al vostro bambino? Ecco, quelle erano le pugnalate peggiori, perché già da sole ci sentivamo in colpa a uscire la sera o la domenica per le riunioni. E io piuttosto non dormivo di notte, ma lavare, il bucato, la casa, ho sempre fatto tutto, e tutti i sacrifici che ho fatto li rifarei. Sì, ci sono state anche le delusioni. Se penso alla lotta della chiusura...
Un giorno il signor Bloch andò da quelle della Bloch e disse: abbiamo un mercato grandissimo, abbiamo la possibilità di produrre, ma non abbiamo liquidità. Voi volete aiutarmi per ottenere i finanziamenti dello Stato?
Ma i responsabili del partito dicevano che non si doveva trattare con il padrone e le fecero andare per la strada dello scontro frontale. 2 anni di occupazione, 2 Natali in fabbrica, dal 76 al 78.
Perché è fallita la Bloch?
Ma io credo che il disegno per farla fallire era già stato deciso.
Vuoi dire che la Bloch voleva farla fuori la Federtessile?
Forse anche lui, Bloch, il padrone, aveva più interesse a produrre in altri stabilimenti, che quelle di Reggio erano troppo sindacalizzate.
E lo Stato?
Lo Stato... Il ministro dell'industria guardava più volentieri ad altri poli della calza perché gli portavano più voti.
Ma i vertici del partito e del sindacato un po' lo sapevano che era una battaglia persa.
Lo sapevano, ma dicevano di andare avanti, di non mollare. Quando siamo stati a Milano e hanno dichiarato il fallimento, piangevamo tutte, perché non era solo il padrone aver perso. Abbiamo perso tutti. Un patrimonio, una fabbrica di gente che lottava, un diamante della classe operaia. Sai, la Bloch io ero abituata a vederla piena di gente che entrava, gente che usciva. Quante persone ha lavorato lì dentro? Una fabbrica che chiude è come qualcosa che finisce, che muore. La storia di tanta gente, di tante persone, il lavoro dato, le esperienze fatte, i figli non fatti, le delusioni, le gioie. Insomma, lì dentro, come dentro tutte le fabbriche, c'era la storia di tanta gente e il fatto che sia chiusa mi dà come un dolore. A volte mi aspetto che qualcuno esca, che qualcuno entri. Non riesco ad accettare che sia finita. Perché se è finita, è finita anche una parte di me.
Il lavoro è quella cosa che nobilita l'uomo. Il lavoro è quella cosa che occupa tutta la giornata. Il lavoro è quella cosa che fa guadagnare, che dà uno scopo nella vita. Il lavoro è quella cosa che mi manca, che serve alle mani. Il lavoro ti sfianca.
Ti diverte.
Ti riempie la vita.
Ti ruba la vita.
Il lavoro è fatica.
Il lavoro è il luogo della mia realizzazione.
È la scatola della mia alienazione.
Il lavoro è come l'acqua. Non puoi farne a meno, ma deve anche scorrere via.
Il lavoro è quella cosa che non esiste più.
Esiste solo il capitale.
Insomma, il lavoro è quella cosa che si lavora. Buio.
Lo spettacolo R60, ballata operaia. Ricerca storica, drammaturgia, messa in scena di Monica Morini e Bernardino Bonzani. Ricerca e composizione musicale di Davide Bizzarri. Musica eseguita dal vivo da Davide Bizzarri al violino, Claudia Catellani al pianoforte, Giovanni Cavazzoli al contrabbasso. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Mariano Vigiano, coautore dello spettacolo Cubano, storia del bloqueo. A Roma, al Teatro della Visitazione, dal 1 al 3 dicembre 2023, ben trovato.
Ben trovati a tutti voi, grazie Federico per la telefonata.
Ci parli di questo lavoro?
È un lavoro che ci è uscito veramente dal cuore, perché insomma arriva come seconda collaborazione con l'Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba Circolo di Roma, e ci ha visto già in collaborazione nel 2018 con lo spettacolo Guantanamo, errore di sistema. Cubano nasce dalla stessa esigenza, l'esigenza di raccontare e denunciare quella che è la situazione a Cuba. Nasce però da una voglia di farlo assolutamente slegato da quelli che sono i principi politici e culturali che possono stare dietro un determinato fenomeno come quello che è il bloqueo. Tant'è vero che noi abbiamo deciso di dividere proprio questa drammaturgia in due atti. Nel primo atto quello che vediamo è la genesi del fenomeno, ambientato appunto tutto tra il 52 e il 58, gli anni della rivoluzione cubana, e seguiamo la storia di un giovane rivoluzionario idealista, mentre nel secondo blocco ci avviciniamo a quella che è la figura dell'italiano medio, ovvero un'infermiera che durante il periodo Covid, ovvero in un periodo particolarmente difficile politicamente e socialmente, scopre che in realtà dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che soffre di più e in maniera diversa, per poi arrivare a una catarsi dei personaggi che si ritrovano tutti insieme sostanzialmente per criticare quello che è stato fatto e quello che tutt'oggi succede.
Tra l'altro ricordo che pochi giorni fa è stata votata una risoluzione delle Nazioni Unite contro il blocco e ci sono stati un astenuto che è stata l'Ucraina e due voti contrari, quelli degli Stati Uniti e di Israele.
Come succede praticamente quasi da 30 anni, Federico Caro, tant'è vero che abbiamo deciso di inserire questa informazione anche all'interno del nostro spettacolo, che è pieno di fonti assolutamente sicure per quanto riguarda le informazioni sia della situazione ad oggi sia della situazione nel passato, perché ad oggi sono 30 anni che votano all'ONU la risoluzione di questo blocco, ci sono sempre un paio di astenuti che sono quasi sempre le nazioni che nell'immediato hanno bisogno di stare vicino all'America come posizione, e manca a farla apposta all'America, che dopo il risultato si appella a quella che è il Trading Enemy Act, ovvero la loro legge di Stato che dice che si sono vietati rapporti di scambio con qualsiasi paese che possa produrre, essere focolaio di terrorismo, e appunto uno di questi dovrebbe essere Cuba, che tra l'altro è stato denominato anche paese del terzo mondo perché qualcuno non voleva ammettere che in realtà negli anni 50 la rivoluzione cubana aveva vinto non perché aveva dato a tutti gli stessi diritti, ma perché aveva dato un'identità al popolo cubano.
Come avete pensato la messa in scena?
In maniera molto pragmatica e al passo con i tempi, tant'è vero che il nostro intero spettacolo è fatto con delle videoproiezioni. Abbiamo mappato degli elementi scenici che possono essere consoni alla drammaturgia, ai vari livelli della scena, e abbiamo fatto sì che queste figure geometriche diventassero i pannelli di proiezione, diventassero via via più cose. La nostra è una drammaturgia che non si sviluppa in una linea temporale lineare, ma fa dei salti, e quindi per agevolare lo spettatore nella visione di questo tipo di spettacolo abbiamo pensato che delle proiezioni, un impatto visivo che raccontasse e allo stesso tempo si facesse scenografia, poteva aiutare a meglio comprendere di che cosa stiamo a parlare e assolutamente poi alla fine invogliare lo spettatore nell'andarsi a informare. Ecco, è molto importante, noi abbiamo fatto una scelta nella messa in scena e nella drammaturgia non perché ci volevamo limitare a denunciare, anche perché siamo comunque persone che non vivono direttamente quel disagio, ma perché volevamo invogliare le persone ad informarsi, a documentarsi, anche perché in generale questo non soltanto a Cuba o non soltanto in Italia, un popolo che è istruito è molto più difficile da prendere per i fondelli.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e sulla vostra attività?
Ovviamente i nostri social, che sono molto attivi, noi siamo la compagnia Post-it 33, ci trovate su Facebook al nome compagnia teatrale Post-it33 e su Instagram Post-it33. Ovviamente i nostri recapiti sono reperibili tranquillamente anche su internet, digitando per il nostro sito www.post-it33produzioniteatrali.weblog.it e anche tramite i canali social di quello che è il teatro, che vedrà questa rappresentazione, il Teatro della Visitazione a Via dei Crispolti 142, Roma.
Lo spettacolo cubano Storia del Bloccheo a Roma, Teatro della Visitazione, dal 1 al 3 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al coautore Mariano Viggiano. A presto!
Grazie a tutti voi.
Con il giornalista Daniele Biacchessi per presentare il suo libro Eccidi nazifascisti, l'armadio della vergogna. Bentrovato.
Eccomi, buona giornata a tutti.
Questo nuovo lavoro ce ne parli?
Questo è un lavoro che avevo in mente di fare da quando si è venuto a sapere dell'esistenza di un armadio nel Palazzo Cisi, in via degli Acquasparte, alla sede della Procura Generale Militare. È un armadio che viene nascosto all'interno di 695 fascicoli delle stragi di 2273 voci. Ogni voce è una strage avvenuta dall'8 settembre del 1943 all'aprile del 1945. Si tratta di stragi contro civili essenzialmente, da quelle più importanti come Mazzavoto Montesole, Sant'Anna di Tatema, le Fosse Ardeatine, Piazzale Loreto, a quelle invece nascoste, per, essenzialmente a ragioni di Stato, come la strage avvenuta nelle immediate ore successive all'armistizio del settembre del 43 contro l'esercito italiano, con l'uccisione di circa 13-14 mila militari italiani che non aderiscono alla Repubblica di Salò e che quindi vengono fucilati a spalla, a Rodi e soprattutto a Cefalonia. E c'era bisogno di raccontare, perché abbiamo scoperto anche cose nuove e altre le ho scoperte io andando a rivedere quel lungo documento redatto dagli alleati fin dal 1945, perché appena finito la guerra i testimoni oculari di tutte queste strade andarono nel commissario di pubblica sicurezza della Repubblica Italiana a raccontare ciò che avevano visto, e nuove forze dell'ordine in Italia radunarono tutti questi fascicoli e li diedero agli alleati, e soprattutto gli inglesi mandarono gli investigatori in tutti i luoghi dove c'erano state stragi da parte dei nazifascisti. In ogni luogo hanno aperto dei fascicoli, e in questi fascicoli c'erano già scritti, allora parlo del 45, i nomi dei responsabili di quelle strage, tedeschi e italiani, molti italiani coinvolti, ovviamente fascisti e repubblichini delle varie brigate nere. La più terribile fu quella di Apuane a Carrara, che è stata responsabile di molti eccidi, tra cui di Vinca, Fiviziano, Badi in Sant'Erenzo, Valla, strage ferate con centinaia e centinaia di morti. Ma poi sono anche i nomi di tantissimi italiani che hanno collaborato con i nazisti, che hanno portato le truppe di occupazione nei luoghi delle strade e in qualche modo le hanno anche effettuate stando accanto ai gruppi. I più cattivi sono stati, in termini numerici, certamente gli uomini della 16ª divisione panzergranate a Reichsfuhrer, specializzati nello sterminio di popolazione, avevano già operato in Ucraina, in Russia e in molti paesi dell'est europeo. Questo è il libro più importante che ho scritto in termini storici e in termini di inchiesta. È un libro che è durato come raccolta di documentazione circa 8 anni. Nel frattempo ho scritto molti libri, come sai, molti libri che riguardano la memoria italiana, ma questo è quello che a me è certamente più caro, perché io sono originario proprio della zona di Montessole. È un pezzo consistente della mia famiglia, da parte di madre Carboni, è stata sterminata in tanti piccolissimi borghi della Crocolo di Montessole, vicino a Mazzavoto. La mia idea era quella di rendere una giustizia tardiva pubblicando i nomi dei tedeschi, degli italiani, delle forze di occupazione, di quelli che hanno pensato successivamente a non dare questa giustizia, apponendo su tutti i documenti la ragione di Stato. Questo vuol dire che con un'archiviazione di tipo illegale, voi sapete che le stragi non possono andare in prescrizione, e comunque il 14 gennaio del 1960 il procuratore generale militare, che si chiamava Enrico Santa Croce, su mandato del governo De Gasperi, in primis Giulio Andreotti, il ministro Gaetano Martino degli Esteri, il ministro ex partigiano bianco Paolo Emilio Taviani, hanno dato il consenso nella sottrazione della verità e quindi anche della giustizia. C'è stata una soluzione di Stato orrenda che bisognava raccontarla.
Aggiungo, Daniele, che l'autore materiale della scoperta del cosiddetto armadio della vergogna fu il procuratore militare Antonino Intelisano, che portò avanti il processo contro Erich Priebke a metà degli anni 90, uno dei responsabili dell'eccidio delle fosse ardeatine. Il primo processo si chiuse con un'assoluzione per prescrizione e fu una rivolta popolare che costrinse poi a ricelebrare quel processo, e si ottenne una sentenza dal punto di vista storico molto importante, ossia la non prescrittibilità per i crimini di guerra e la responsabilità individuale. E volevo chiederti, Daniele, se hai anche quantificato il numero dei civili uccisi in queste rappresaglie nazifasciste.
uno storico tedesco molto bravo che si chiama Gerhard Schreiber aveva contabilizzato intorno ai 15.000 i civili non belligeranti, mentre invece l'attuale procuratore generale militare nazionale, che era procuratore generale della SPE, sia che i fascicoli poi sono stati distribuiti nelle varie procure generali, quella di Spezia è stata quella più attiva perché c'era Marco De Paolis. Ecco, nel libro invece mi dice che secondo i suoi calcoli tra vittime civili e i militari, qui stiamo parlando di oltre 100.000 morti. Il sepultamento generale dei fascicoli ha permesso agli autori di morire nel loro letto. L'ultimo, che era Gerhard Schirmer, è stato rinvenuto tranquillo ed è morto anche nella sua casa dal mio amico Udo Gumpel, giornalista tedesco che abita a Roma, che è riuscito a rintracciarlo. E Gerhard Schirmer è stato responsabile della strage di Montesole Mazzabotta e di quella di Sant'Anna di Stanzema, cioè delle più grosse in termini numerici. C'è un'ultima cosa che riguarda gli italiani, perché il numero dei personaggi che hanno collaborato insieme ai nazisti di questa stagione è enorme e quindi molto di più di quello che si conosceva. Questi nomi erano già scritti nel 1945, per esempio per la strage delle Fosse Ardeatine, che è il fascicolo numero uno dell'Armadio della Vergogna, c'è scritto anche il nome di un tal Pastori come comandante delle SS italiane. Ora, di questo Pastori non si conosce praticamente nulla, si conoscono invece tutti i nomi degli assassini di centinaia di persone che hanno operato a Badine di San Terenzo, Valla, Vinca. A Vinca sono stati proprio solamente i fascisti della Banda Nera di Apuania, che erano stati condannati in primo grado e poi in secondo grado assolti e in Cassazione assolti. Nessun uomo delle istituzioni ancora oggi ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Soltanto l'allora Presidente della Repubblica Ciampi su Cefalonia è intervenuto, cioè adesso veramente poco o nulla. È stata messa in campo nel 2002-2003 la commissione parlamentare d'inchiesta sull'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, due relazioni completamente distinte, una presieduta da Enzo Raisi, praticamente un negazionista dell'Armadio della Vergogna, relazione di maggioranza, e poi la relazione di minoranza di Carlo Carli, invece una relazione molto accurata, ma anche lì abbastanza deficitaria di alcuni elementi importanti. Io sono andato in giro per il mondo, sia virtualmente che fisicamente, dagli archivi di Berlino a quelli inglesi del Foreign Office, a quelli desecretati del Dipartimento di Stato americano, dei tanti fondi sparsi veramente in giro per il mondo. Qui c'è un qualcosa che assomiglia molto molto alla verità. Ovviamente la verità piena non avremo mai, perché tantissima documentazione non esiste più, però già su quella documentazione, che è tantissima, già abbiamo una verità abbastanza precisa. C'è stata una volontà politica da parte dei governi democristiani De Gasperi di occultare una verità che già si conosceva, perché negli anni 50 l'esigenza principale del mondo occidentale, degli alleati vincitori della seconda guerra mondiale, era ricostruire anche sul piano militare la Germania e farla passare verso l'Occidente.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Edito da Yassabook, che è la collana che dirigo, che si chiama Contastorie, esce in questi giorni, anche se io ho anticipato un book tour, se per caso ci fosse qualcuno che volesse organizzare una presentazione dei miei contatti, via email sono bianchessi@gmail.com.
Il libro è CD Nazifascisti, l'armadio della vergogna. Un saluto e un ringraziamento al giornalista Daniele Bianchessi. Alla prossima!
Alla prossima, a te, grazie ancora.
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, Simonetti del Teatro Critica vi illustra un po' il teatro di questa settimana a partire dal nostro beneamato ormai Teatro Torbella Monaca, che questa settimana ci presenta tre spettacoli. Il primo 27 e 29 di novembre, questa settimana che insomma va a cavallo, che tra trotto al galoppo chissà. No, va a cavallo tra un mese e l'altro, per novembre e dicembre, e ancora per novembre, 27 e 29, in realtà, perdonate, 28, perché oggi già siamo oltre. Per questo lavoro, il magico film di Arianna, scritto e diretto da Gigi Palla, che appunto racconta la vicenda famosa del Minotauro, a partire dal Minotauro di Giurremat, la vicenda insomma del Minotauro all'interno del labirinto costruito nell'isola di Creta dal re da Dedalo per il re Minosse, insomma tutta la storia che conosciamo un po' tutti, però lo andiamo a vedere per ragazzi questo fino a mercoledì 29. Poi segue uno spettacolo probabilmente dell'orrore, perché si chiama Equitalia, e da giovedì fino a sabato 2 dicembre va in scena con la scrittura di Massimiliano Aceti, e neanche il regista e l'interprete insieme a Chiara Mancuso. Racconta la storia di un marito e una moglie da 40 anni con una vita di sacrifici e di lavoro che si vedono portare via il ristorante a causa dei debiti, e giustamente il titolo non era a caso. Quindi questa vicenda insomma drammatica che potrebbe riguardare tutti al Foro della Monaca fino a sabato da giovedì, mentre invece nel weekend andremo a vedere insomma un adattamento di Miseria Bella, trama del grande Peppino De Filippo, con l'adattamento appunto della regia di Roberto D'Alessandro. Siamo all'interno di appunto una farsa tra due fratelli artisti squattrinati che patiscono la fame e ne riescono a pagare l'affitto, insomma gli capita la possibilità di realizzare un musical e da lì inizia tutta una vicenda che andremo a vedere appunto a Torbella Monaca venerdì, sabato e domenica. Procediamo poi con ordine, dunque andiamo a vedere questa settimana cosa accade al Teatro della Visitazione 1-3 dicembre con questo lavoro filmato da Salvatore Riggi e Mariano Biggiano, Cubano, storie del bloqueo, appunto, la storia della rivoluzione cubana e con un legame forte con il Covid-19, insomma, due eventi storici, apparentemente lontani nel tempo e nello spazio, ma con un filo che li lega, e il filo era rappresentato da due personaggi, José, giovane medico cubano inviato d'Italia durante la pandemia, e Blue, neolaureata, non più sicura del suo percorso, e che però, conoscendo questo giovane medico, chiaramente cambierà un po' idea sul mondo e su come vanno le cose, l'evoluzione insomma della vita. E poi dunque proseguiamo, perché al Teatro Lo Spazio 30 novembre e 3 dicembre torna in scena Il Minestrone di Niccolò Felici, la regia è di Alessandro Cecchini, e si tratta di uno spettacolo già andato in scena la scorsa stagione, che racconta di un ristorante sull'orlo del fallimento e lo chef che cerca un modo per salvarlo, ma si dovrà scontrare con i suoi colleghi, quindi diciamo un discorso sulla coscienza, sull'etica del lavoro e delle cose fatte bene, insomma, questo andremo a vedere con Il Minestrone dal 30 novembre al 3 dicembre al Teatro Lo Spazio. Procediamo, Fortezza Est, Mauro Lavantia, Sergio Biercock presentano questo spettacolo dal titolo Petra con la produzione Babel, quindi siamo dalla Sicilia, veniamo dalla Sicilia ovviamente. Porta di scena questo monologo tra ritualità, poesia e musica, che racconta del desiderio di identità dell'essere umano nella ricerca di trovare un posto nel mondo, e la musica va da sé, quella di Sergio Birco, che io conosco anche come cantautore di livello e di qualità. Quindi andremo a vedere Petra dal 30 novembre al 2 dicembre alla Fortezza Est. Teatro Spazio 18B, perché arriva Marzia Ercolani che con Luigi Acunzo presenta questo Non Mi Piace, anacronismi in croce, dal 30 novembre al 3 dicembre, con appunto un legame molto forte con la scrittura per Marzia Ercolani, poetessa, drammaturga che insomma conosciamo per una poetica piuttosto raffinata, e qui si muove attorno al bisogno del rito, riflettendo sulle ricorrenze religiose, gli usi, i costumi, le figure consacrate e le celebrazioni appunto ad ogni livello. Quindi questo è il tema che sta sotto questo "non mi piace", insomma, chiaramente citando il famoso presepio guardiano, ma romanizzandolo in qualche modo, dal 30 novembre al 3 dicembre, Teatro Spazio, 18 B con Marzia Ercolani. Andiamo ancora avanti, al Teatro Altrove, una serata unica in realtà, il 3 di dicembre, curata da Massimiliano Farau, con una serata con Stephen Sondheim, un artista più grande autore di Broadway degli anni 60 fino a qualche anno fa, compositore insomma che ha messo a servizio di personaggi e delle storie, una drammaturgia musicale decisamente preziosa. Questo omaggio di Massimiliano Farau a Re di Broadway, domenica 3 dicembre alle 18, al Teatro Altrove, anzi all'Altrove Teatro Studio, diciamola così. E poi un ritorno, perché questa fine settimana, il 2 e 3 dicembre, Eleonora Danco, che da poco tempo è stata in scena al Teatro Indie con il suo nuovo spettacolo, in realtà torna in scena con il suo spettacolo più antico, probabilmente era il chissà che era, ma non era, era prima del 2010 sicuramente, ma adesso sì, chissà, probabilmente il 2009, ecco, con lo slang, la poesia, il dramma e la comicità tutti insieme riuniti in questo dittico. Prima "Me voglio salvare", un atto unico che insomma nel dialetto romanesco cerca di identificare insomma l'anima dell'estate di periferia, e invece "Nessuno ci guarda", ispirato a 8 e mezzo di Fellini e alle opere di Jackson Pollock, cerca di ragionare sull'educazione ricevuta nell'infanzia e nella vita adulta. Questo è 2-3 dicembre, Teatro Biblioteca Corticciolo, con Eleonora Danco. Segnalo che il 30 di novembre, giovedì, al Teatro Ardu Studio, alle 20.30, torna White Rabbit, Red Rabbit, il progetto di 369 gradi, un progetto speciale che prevede un interessante esperimento drammaturgico. C'è un testo dell'autore, con il titolo omonimo chiaramente, dell'autore iraniano Nassim Soleimanpour, ed è un esperimento perché l'interprete che verrà chiamato a rappresentare, a dire il testo, non lo ha mai letto e quindi verrà consegnato senza prove, senza regia, in una busta sigillata, e sul palco dovrà interpretarlo di fronte, diciamo, a un pubblico. Questa volta l'esperienza toccherà all'attrice di teatro, di cinema, di serie TV, che si chiama Barbara Chicchiarelli, abbiamo appena visto in uno spettacolo alle Carrozzerie Notte dedicato al tema dell'insegnamento con la regia di Martina Badini. Al Teatro Ardu Studio poi arriva anche nel weekend una black comedy grottesca, ironica, che è la storia di una donna che subisce la perdita del padre, ma ha una grande attrazione per l'uomo che è il compito di sotterrarlo. Quindi della storia di Gigi, la regia di Mariano Lamberti, con l'interpretazione di Gea Marti, e sarà in scena dall'1 al 3 dicembre al Teatro Ardu Studio. Segnalo che continua forse uno degli spettacoli più importanti della stagione fino al 3 dicembre, la regia di Elisa Carlazzo Anatoli e Alessandro Ferroni, La Casa d'Argilla è il nome della compagnia chiaramente, e il titolo è Il Ministero della Solitudine, uno spettacolo che insomma si avvale della collaborazione e della drammaturgia di Fabrizio Sinisi, di Marta Ciappine che cura la drammaturgia del movimento, insomma un lavoro con tantissimi protagonisti sul palco e fuori, pensando a quello che è successo nel 2018 in Gran Bretagna, cioè la nomina ufficiale di ministro della solitudine, primo al mondo per far fronte ai disagi che questo può provocare a livello emotivo, fisico e sociale. Questo è quanto vedremo in scena fino a domenica 3 dicembre al Teatro Argentina, dall'Argentina, detto bene? Sì, dall'Argentina, chiedo scusa, ma per quanto riguarda il Teatro di Roma, intanto all'India continua in scena Cenerentola Remix fino a domenica 3 dicembre per i ragazzi, ma non solo, perché è un spettacolo molto bello, che merita un'attenzione anche maggiore. Ma segnalo anche che al Teatro Torlonia il 2 dicembre alle ore 19, ingresso libero, ci sarà una restituzione pubblica del lavoro di Giorgio Sangati dedicato a Luca Ronconi, Guerra ed Estate di Luca Ronconi, al cuore del Centro Teatrale Santa Cristina. Questo al Teatro Torlonia il 2 di dicembre. Procediamo ancora, perché continua il festival Interazioni Ctonia, sarà fino all'8 dicembre, quindi ne parleremo ancora questa settimana. Questa settimana in realtà è previsto esclusivamente un laboratorio a cura di Luca Lotan e Zara Chian, che si chiama Laboratorio di Visione Multilingue, curato da la REM, ed è a partecipazione in gratuita, quindi invito chi voglia averne qualche informazione in più a vedere il sito di Chiasma alla pagina Interazioni. Per ciò che riguarda invece il Teatro Basilica, andremo a vedere questa settimana, dal 3 novembre al 3 dicembre, un ritorno, anche qui la compagnia Licia la Nera con Guarda come nevica 1, Cuore di cane, spettacolo con la regia di Licia la Nera, ovviamente, che è il primo della trilogia dedicata ai grandi autori russi. Cuore di cane di Bulgakov, appunto, del 2018, segue poi, lo abbiamo visto negli anni, Gabbiano, il Cecov, e I sentimenti del maiale di Majakovskij nel 2020. Quindi torna in scena questo spettacolo, e chi non avesse visto, importante, insomma, da non perdere per l'importanza della compagnia. Poi rimangono ancora due rassegne, quella di Circo Contemporaneo, Battiti, che non è un imperativo del verbo battere, ma rappresenta poi probabilmente i battiti di un cuore, quando il cuore è un cuore allegro probabilmente. E questa settimana andremo a vedere due spettacoli per chiudere la rassegna. Il 1 dicembre un artista internazionale, Amer Kebbani, di origine catalana e siriana, presenta lo spettacolo Runa, che ci immerge tra le rovine di un mondo in fiamme ed emerge come testimone di un necessario processo di ricostruzione personale e collettiva. A chiudere la rassegna, la compagnia Melting Pot con lo spettacolo Teseus Prolong, sabato 2 dicembre, presenta un lavoro in costruzione, chiaramente, ed è un'esplorazione compiuta dall'equipaggio dei tre performer attraverso la composizione di una scena inattesa, cioè l'approdo in un pianeta inaspettato e sconosciuto. Questa è una rassegna Battiti al Teatro Furio Camillo, che si conclude questa settimana, mentre un'altra rassegna continua ed è Trend, la rassegna di drammaturgia britannica. Vediamo un po', questa settimana andremo a vedere, se non sbaglio, ben due lavori, e direi che non sbaglio, il primo dei quali si chiama Belongings di Morgan Lloyd Malcolm, e sta in scena oggi e domani, martedì e mercoledì, la regia di Jacopo Becchi con Massimo Roberto Beato e da altri attori, compagnia dei Masnadieri. Dal deserto si arriva al campo di battaglia di una cucina nel Wiltshire, una cittadina nell'Inghilterra del Sud. Un testo drammatico, un'opera che mette sotto i riflettori il ruolo della donna nella nostra società, continua di identità, è un luogo da poter chiamare casa. Poi, dal 2 al 3 dicembre invece, Piero Maccarinelli presenterà il suo Gently Downstream di Martin Sherman con tre attori, tra i quali, insomma, c'è anche Pietro Giannini, va bene, però Massimo De Francovic e Francesco Bonomo, insomma, li conosco con particolare attenzione. È un testo tenero e struggente che analizza le vite di tre maschi omosessuali di diverse generazioni. C'è una forte analisi sociologica e sentimentale verso gli incroci che legano questi tre personaggi, quindi, insomma, sono tre età diverse, tre diverse generazioni per una stessa condizione, che andremo a vedere dal 2 al 3 dicembre, cioè il 2 e il 3 dicembre, al Teatro Belli per Trend. Ultima cosa di cui parliamo questa settimana è un dittico, in realtà, che va in scena al Teatro Mascello, ed è il lavoro, doppio lavoro di Lino Musetta. Prima di tutto, 28-30 novembre, Come un animale senza nome, quindi da questa sera fino a giovedì, con la drammaturgia di Igor Esposito e i testi di Pier Paolo Pasolini. È un omaggio alla scrittura pasoliniana, ma omaggio anche alla potenza di ciò che resta di Pasolini, del fantasma di Pasolini sul nostro presente, a 100 anni quasi, un po' più ormai di 100 anni, dalla nascita del grande poeta friulano. E poi seguirà dal 1 al 3 dicembre invece L'amore non è amore, ossia la interpretazione, la lettura sempre a cura di Lino Musella di 30 sonetti shakespeariani traditi e tradotti da Dario Iacobelli in uno splendido napoletano. Ne ho sentiti solo alcuni, devo dire, mi hanno entusiasmato, sono molto, molto particolari, molto belli. Quindi, ricapitolando, questa settimana doppio spettacolo per Lino Musella al Teatro Vascello, e con questo direi che è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.